Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba.
Buonasera cari amiche e cari amici, dopo le visite ai luoghi d'arte di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, una delle attività alle quali forse vi dedicherete in questo periodo è quello delle camminate più o meno avventurose, e una missione particolarmente impegnativa è quella di cui scrive Enrico Brizzi, che da anni ormai si è dedicato, oltre che alla scrittura naturalmente, alla riscoperta dei cammini. Dopo la Via Francigena, l'ultima impresa impegnativa, Rizzi affronta ora il cammino per antonomasia, quello che da Roma porta a Gerusalemme, di cui ci dà la cronaca nel libro Il diavolo in terra santa, viaggio per terra e per mare da Roma a Gerusalemme, pubblicato da Mondadori, 512 pagine, 20 euro. Questa è un'avventura ancora più impegnativa, appunto, che Brizzi e i suoi sodali compiono a piedi fino a Santa Maria di Leuca, poi si imbarcano e arrivano in aereo fino in Israele, da dove di nuovo a piedi riprendono il viaggio fino appunto a Gerusalemme. Il gruppo è composito, le idee spesso in contrasto, ma la scoperta di luoghi ignoti a partire da molte zone dell'Italia, soprattutto meridionale, è continua e sorprendente nel corso del viaggio, di cui adesso parliamo con l'autore. Buonasera Enrico Brizzi.
Buonasera.
Enrico Brizzi, questo suo libro comincia con un suo grido di liberazione. Dai che si torna a vivere, dice al logista Cesare, il suo amico col quale inizia questa impresa, nemico delle palestre e grande appassionato di camminate. Ecco, che cosa rappresenta questo grido, questo dai che si torna a vivere?
Rappresenta l'inizio dell'apertura di una parentesi salvifica, come sono i cammini. Rappresenta l'abbandono dal ritmo e dal clima di città, dalla reperibilità a tutti i costi, e il ritorno a una stagione in cui si fa strada un passo alla volta, con lo zaino in spalla, vicini all'essenziale.
E lei inizia questo cammino tenendo presente che in fondo, scrive, ogni viaggio nasce da un viaggio precedente. Allora, con che spirito avete affrontato questi due cammini, quello precedente che appunto seguiva la Via Francigena e invece poi questo?
Con lo spirito della curiosità, sicuramente, perché camminare, a mio modo di vedere, è la maniera migliore per conoscere il mondo e le persone. Molti partono per conoscere meglio se stessi, a me questo interessa limitatamente, a me e ai miei compagni di viaggio interessa soprattutto conoscere gli altri, conoscere i territori, le città e le altre persone, perché è quello che ci aiuta davvero a capire da dove veniamo e dove possiamo andare.
E secondo lei chi oggi tanto cammina lo fa con questo spirito?
C'è chi lo fa per spirito puramente sportivo, come potrebbe andare su un tapis roulant, e c'è chi lo fa invece consapevole del fatto che mettersi in gioco ogni giorno, accettare la piccola sfida della fatica è anche quella che ti permette poi di riscuotere sotto forma di meraviglia, di conoscenze, sotto forma di domande vere, autentiche, che prendono il posto dei pregiudizi che ognuno di noi ha prima di partire. Oggi in Italia camminano più persone che mai, e quindi immagino che ognuno abbia le sue motivazioni, però quello che mi preme sottolineare è che mediamente in un gruppo di camminatori, per quanto composito, ci si trova tra persone che sono disposte a rinunciare a delle piccole comodità e a delle abitudini un po' sterili per fare qualcosa che permette loro di mettere le mani su dei doni interessanti. Quindi mediamente lungo i sentieri si trovano persone meglio disposte che al semaforo o al casello dell'autostrada.
E in questo grande successo del camminare c'è anche la moda, possiamo dire, anche di seguire i cammini di carattere religioso, che hanno appunto mete religiose, come quella che avete seguita voi per andare a Gerusalemme. Ecco, come si spiega questo successo, questo richiamo dei cammini religiosi in una società anche abbastanza secolarizzata come la nostra?
Probabilmente si spiega all'interno di una riscoperta di qualcosa di una ricerca di qualcosa di più autentico in un mondo che ormai ha saturato ogni possibilità di frivolezza. Il nostro tempo è riempito ogni giorno con le notifiche su lo stato del Viptal dei tali o che cosa ha mangiato a cena nostro cugino, cioè cose che in fin dei conti non ci interessano davvero, è soltanto un modo per riempire un vuoto e cercare qualcosa di sensato ci porta a guardare al passato. I cammini sacri, lo raccontava già Dante, i tre grandi pellegrinaggi del mondo occidentale sono Santiago di Compostela, Roma e Gerusalemme, e proprio l'ordine in cui li ho appena citati è anche l'ordine di gradimento e di facilità nel percorrerli. Il Cammino di Santiago, 380.000 persone l'anno, è un fenomeno di moda, ci sono poche altre parole per descriverlo, che poi sia una moda molto più positiva rispetto ad altre è un altro discorso. La Via Francigena, il cammino che va a Roma, il fascio di cammini che portano a Roma è una scoperta più recente ed è ormai sulla bocca di tutti. Quando l'ho fatta nel 2006 da Canterbury a Roma, onestamente ho incontrato ben poche persone lungo la strada. È bello ora vedere che dove non c'era un segnale, dove non c'era un cartello, un segnavia, oggi c'è, ed è bello vedere che è possibile incontrare persone dove un po' di anni fa non c'era nessuno. Gerusalemme è la prossima grande cosa, è il meno battuto di tutti, è poco conosciuto ancora il cammino nella Bassa Italia perché si tratta di raggiungere i porti della Puglia e in qualche modo proseguire, in qualche modo intendo dire o con una traversata breve verso l'Albania seguendo poi la via Ignazia e via terra attraverso l'Albania, la Macedonia, la Grecia, la Turchia, è un viaggio molto molto lungo che fanno pochissime persone all'anno, o con una traversata più lunga via mare, che è quello che poi faceva la maggior parte dei pellegrini medievali, toccando la Grecia continentale, Rodi, Cipro, arrivare in Terra Santa e lì ricominciare a camminare da San Giovanni d'Acri, che oggi si chiama Acque, che è sempre stata la porta d'ingresso per gli occidentali in Terra Santa, per arrivare poi con altri 7, 8, 9 giorni, a seconda del ritmo che si segue, fino a Gerusalemme.
A proposito della parte meridionale, che alla quale è dedicata una lunga parte del vostro libro, ovviamente, avete scoperto, si capisce il senso della scoperta di tanti posti sconosciuti del centro meridione d'Italia. Quali sono state le sorprese maggiori in questo itinerario, in questo percorso?
Per quanto mi riguarda, le sorprese maggiori sono sempre quando i pregiudizi, le idee che credi di avere, non in maniera dolosa, semplicemente perché ristagnano in testa prima di partire, vengono smentite. L'idea che la Campania sia un posto caotico viene completamente ribaltata dalla traversata a piedi del Sannio e dell'Irpinia. La Campania può essere un posto verdissimo, arioso, e anche nonostante tutto quello che leggiamo a livello di cronaca, assolutamente virtuoso a livello di sviluppo turistico. La Campania non è soltanto, come credono in molti per ignoranza, degrado, cose brutte. E un'altra cosa magnifica è, per quanto mi riguarda, la possibilità di arrivare a Matera a piedi. Matera è una scoperta recente grazie alla sua elezione a città europea della capitale europea della cultura, ma ancora in pochi ci arrivano a piedi, e secondo me arrivare a piedi nei posti invece è quello che ti dà veramente il pieno diritto di star lì, ti fa sentire in pieno diritto di stare lì, ti sei guadagnato la possibilità di starci arrivandoci esattamente al ritmo delle persone di 100, 500, 1000 anni fa.
Quando invece arriva a Gerusalemme lei prova malinconia, perché? Per la fine del viaggio o per altre ragioni?
La verità è che arrivando davanti alle mura di Gerusalemme mi sono proprio messo a piangere come un ragazzino. E da un lato sì, vabbè, c'è la tensione del viaggio che si smorza nell'arrivo, ma questo non è una cosa così drammatica o nuova. quello che è molto particolare è che arrivando a Gerusalemme a piedi hai attraversato tutta la Terra Santa a piedi e ti sei confrontato con un sacco di persone e le loro storie di speranza e molto spesso purtroppo di dolore. Ognuno che vive là ha subito delle esperienze che noi per la maggior parte dei casi non ci sogniamo neppure. Quando parli con persone che dicono ho due figli, li mando a scuola, però su due autobus diversi perché se uno salta in aria almeno l'altro sopravvive, o quando parli con altre persone che dicono mio fratello stava giocando a calcio con gli amici in un terreno vago, non stavano facendo niente di male, è stato centrato da una raffica sparata da un elicottero, ti rendi conto che da un lato la fortuna che possiamo avere a vivere in un posto senza guerre, dall'altra parte sei chiamato a capire che il luogo che è la culla delle storie più antiche che abbiamo sentito, delle storie più dolci, delle storie più belle che hanno a che fare con la speranza della pace, è un posto dove la vita quotidiana è sicuramente intensa, è sicuramente ricca di suggestioni, ma molto spesso è anche drammatica, e non esiste, se guardi le persone negli occhi, parli con loro e ti fai riempire la borraccia da loro, chiedi informazioni, non esiste la prospettiva da tifoso per cui dici ha ragione questo, ha ragione quest'altro, cioè le tragedie coinvolgono tutti quanti insieme, a prescindere da quale bandiera sventolino o se si sentano più o meno rappresentati dalla leadership della propria comunità.
Grazie a Enrico Brizzi, autore del Diavolo in Terra Santa. Buona serata.
Grazie, buona serata.
E di Brizzi esce anche Una notte sull'Alpe della Luna, pubblicato da Aboca, 114 pagine, 14 euro, che rievoca un'impresa giovanile, il viaggio a piedi lungo la Valle del Tevere compiuto da tre ragazzi appena maturati. Siamo negli anni 90, il viaggio nasce per caso dopo aver inseguito un concerto rock che non esiste, anzi che si è già svolto. Il sentiero dei contrabbandieri porterà i ragazzi sull'Alpe della Luna, un'Amazzonia minore, scrive l'autore, fatta di alberi che hanno gli occhi e di sempre nuove scoperte, a partire da quella con se stessi. Alla fine, scrive Brizzi, proviamo sentimenti non troppo diversi da quelli dei nostri genitori, dei nostri avi, identici a quelli dei ragazzi di tutto il mondo. Per 5 anni abbiamo messo ogni cura nello scegliere vestiti, tagli di capelli e persino parole che ci facessero sentire speciali, ricercati, unici, ma alla fine siamo soltanto esemplari di una grande foresta e a nessuno importano i nostri nomi. E a questo punto ci interrompiamo per un attimo e ci risentiamo fra pochi istanti.
Auto perfetta, giornata di sole perfetta, fidanzata perfetta.
Beh, che fai, la gelosa?
Ma figurati, io sono la Digital Radio, quella del suono perfetto con il sistema DAB+. Di cosa dovrei essere gelosa? Anzi, da quest'anno io sono in tutte le auto nuove.
Wow!
Ops, il bikini della tua fidanzata è volato fuori dal finestrino.
Innamorati anche tu della Digital Radio. Ascolta le tue radio preferite con il suono perfetto del sistema DAB+. Dal 2019.
In tutte le auto nuove. Dibidi dobidi DAB.
Anche Radio 24 è in Digital Radio.
Un libro tira l'altro.
Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Una delle scoperte più esaltanti nel lungo cammino di Brizzi verso Gerusalemme è Matera. Quando la vedono da lontano, Brizzi scrive: è come trovarsi di fronte a una vallata fuori dal tempo e a un immenso presepe scavato nel tufo. E solo la vista dell'antica cattedrale aggiunge prova ai loro sguardi attoniti che non siamo di fronte a un paesaggio palestinese dell'Antico Testamento. Matera quest'anno è una meta molto gettonata e segnalo quindi il libro di Eliana Di Caro, una giornalista del Sole 24 Ore, pubblicato nella serie Ritrovare l'Italia del Mulino e che si intitola Andare per Matera alla Basilicata, 162 pagine, 12 euro. Questi libri, come sapete, non sono delle guide turistiche, ma strumenti per accostarsi consapevolmente a molte mete del nostro paese. e questo in particolare lo conferma invitandoci a scoprire la Basilicata in compagnia dei suoi grandi letterati, non soltanto lucani per la verità. Significativa per esempio la testimonianza di Giovanni Pascoli, giovanissimo, arriva per insegnare a Matera al liceo classico nel 1882, allora ne mette in luce l'incredibile arretratezza, poi ricorderà la città con nostalgia. Naturalmente quella di Pascoli è una Matera molto diversa da quella di oggi che Di Caro ci illustra. Nel catalogo dei grandi scrittori lucani non può mancare nel libro di Di Caro naturalmente Rocco Scotellaro, l'intellettuale morto giovanissimo nel 1953, che fu uno dei più brillanti meridionalisti dei suoi anni. Scotellaro era di Tricarico, era nato in una famiglia modesta che riuscì a farlo studiare. Quando il padre muore però Rocco abbandona gli studi, torna al suo paese di cui diventa sindaco a 23 anni. Scotellaro conoscerà poi Levi, che in Basilicata era stato confinato, riprenderà a studiare grazie a Adriano Olivetti e supera un infortunio giudiziario del tutto ingiustificato e comincia a scrivere. Le sue opere ora escono raccolte integralmente da Franco Vitelli e Giulia dell'Aquila e Sebastiano Martelli per Mondadori, 816 pagine, 28 euro. E troviamo qua poesie, saggi, articoli e i titoli più famosi, Contadini del Sud e L'Uva Puttanella, che meritano di essere ripresi e riletti. Scotellaro è certo espressione, come ricorda Franco Vitelli, di un mondo che non c'è più, ma i suoi scritti restano attuali proprio per capire che cosa non funzionò nello sviluppo della società italiana degli anni 50. Insomma, questa edizione degli Oscar consacra Scotellaro tra i classici del nostro tempo e sentiamo dal libro questi brevi versi del 1940 che sintetizzano l'anima della Basilicata.
M'accompagna lo zirlio dei grilli e il suono del campano al collo di un'inquieta capretta. Il vento mi fascia di sottilissimi nastri d'argento e là, nell'ombra delle nubi sperduto, giace in frantumi un paesetto lucano.
Un altro grande scrittore meridionale da non dimenticare è Leonardo Sciascia, di cui esce una biografia importante. L'autore è il giornalista Matteo Collura, amico e studioso di Sciascia, che ha scritto Il maestro di Regalpetra, vita e opere di Leonardo Sciascia, pubblicato dalla Nave di Teseo, 414 pagine, 18 euro. Questa, per la verità, è ben più che una biografia, ma una guida appassionata per conoscere Sciascia come scrittore, saggista e romanziere nella sua dimensione civile, che lo vide impegnato in politica, prima come indipendente col Partito Comunista e poi col Partito Radicale. Dal libro emerge un quadro molto significativo non solo dell'opera letteraria e civile di Sciascia, appunto, ma anche dell'ambiente politico, sociale nel quale Sciascia scrisse e operò. Per esempio, è ricostruito puntualmente la posizione in fondo ambivalente che lo scrittore ebbe a proposito di un suo grande conterraneo, del quale abbiamo parlato poche settimane fa, e cioè l'autore del Gattopardo, il principe di Lampedusa. Questa ricostruzione si chiude da parte di Collura citando delle frasi nelle quali Sciascia dà prova della sua grande onestà intellettuale. Sciascia infatti scrisse al termine di quella polemica: «Sì, quando uscì il Gattopardo sentì un impeto di ribellione per il modo in cui Tomasi di Lampedusa descriveva la Sicilia, un'astrazione geografico-climatica in cui nulla accadeva, nulla poteva cambiare, lui proprio la consacrava alla immobilità». Ora, a distanza di anni, debbo constatare che aveva ragione. Troppe cose abbiamo viste che gli danno ragione. Ma il fatto che avesse ragione non mi porta a negare che le idee muovano il mondo, soltanto alimenta un po' il mio scetticismo. Restiamo dalla parte dei classici e della letteratura americana in particolare con un genere particolare, quello della graphic novel. Un grande titolo del Novecento è Il buio oltre la siepe di Harper Lee, adattato e illustrato da Fred Fordham per Mondadori e tradotto da Alessandra Di Luzio, 278 pagine, 24 euro. L'incommensurabile stupidità della correttezza politica, in questo caso l'episodio è successo in Canada, si è abbattuta anche su questo titolo e con Harper Lee per la verità se l'era presa anche Susan Vega, non per motivi di contenuti ma perché l'aveva accusata di aver scritto soltanto questo libro. Now Harper, Harper, Lee, Lee, Lee. She only wrote the one book. I've written more than three. Darling Tennessee Williams, it's
It's anybody's guess why a streetcar made millions at wedding so much less. I will forever be pondering that one.
In realtà Il buio oltre la siepe è uno dei più amati libri americani e racconta il coraggio e l'impegno di un avvocato che molti ricorderanno coi tratti di Gregory Peck nel film che fu tratto da questo libro.
E cosa aveva fatto? Aveva adescato un negro. Lei, bianca, si era offerta a un negro. Aveva fatto qualcosa che nella nostra società è imperdonabile. Aveva baciato un negro. Non un vecchio servo, ma un uomo negro, giovane e forte.
E queste erano alcune battute della famosa Ring che Gregory Peck, l'avvocato del protagonista del libro, recita salvando la vita del suo assistito e denunciando nell'America degli anni 30 appunto il clima di segregazione particolarmente intenso e forte nella sua Alabama. I due figli dell'avvocato nel libro, Jem e Scout, come ricorderete, seguono la vicenda e ci descrivono coi loro occhi innocenti il crescere di un clima sempre peggiore di intolleranza e di chiusura. In realtà, che ne dica Susan Vega, Harper Lee poi ha scritto un altro libro che è stato pubblicato poco prima di morire. Si intitola Va, metti una sentinella, una sorta di seguito del buio oltre la siepe. I due libri, perché li voglia leggere non a fumetti ma con tutte le parole, sono pubblicati da Feltrinelli, 304 pagine, 9,50 euro, Il buio oltre la siepe, e Va, metti una sentinella, 270 pagine, 18 euro. Restiamo negli Stati Uniti con uno dei miti fondanti della letteratura e della mentalità americana, cioè Henry David Thoreau, il cantore della natura, degli spazi, della solitudine e anche delle libertà individuali, di cui torna il libro forse più celebre, Walden, tradotto da Massimo Bocchiola, 374 pagine, 12 euro, questo è pubblicato da Bompiani. Ma Thoreau è diventato anche un fumetto, una graphic novel di Maximilien Leroy, che è lo sceneggiatore di fumetti, a Dan, un biologo francese esperto di cervi e caprioli, datosi all'illustrazione. Il libro si intitola Thoreau, una vita disubbidiente, tradotto per l'Indau da Federico Zaniboni, 88 pagine, 21 euro. L'opera pone l'accento con i testi e le illustrazioni soprattutto sull'impegno civile di Thoreau contro la schiavitù, per l'appunto, per combattere la quale ricorrerà anche allo sciopero fiscale e difenderà la discussa figura di John Brown. Un titolo che, se non è un classico, è certo diventato molto popolare non solo nella sua Spagna, è La cattedrale del mare di Ildefonso Falcones, illustrato da Tomo Pigna in questa edizione a fumetti, tradotto da Claudia Marseguerra e pubblicato da Salani, 186 pagine, 18 euro. Qui sono interessanti, oltre che il testo naturalmente, per chi già non lo conosca, le parole di Falcones sulla nuova fortuna del fumetto che vi propongo.
Ero convinto che il mondo del fumetto fosse scomparso sotto i colpi delle nuove tecnologie, del piacere immediato e delle risorse illimitate. Invece, entrando nel suo territorio, ho avuto la gradita sorpresa di scoprire che non è affatto così. E che anzi, stiamo vivendo una rinascita di questo genere così caro a chiunque abbia imparato a leggere con i fumetti, si sia immerso nelle vignette per affrontare imprese fantastiche, o abbia riso per i disegni e le battute dei grandi autori che hanno elevato il fumetto ai vertici della letteratura.
E infine una graphic novel che ci riporta lontano, Kokoro, il suono nascosto delle cose, di Igor, che è il nome d'arte di Igor Tuveri, regista, scrittore e fumettista italiano, appassionato di Giappone, il primo occidentale ad aver disegnato dei manga in Giappone, che in questo libro ci offre un quadro insolito del paese. Kokoro, nella cultura giapponese, spiega l'autore, il cuore inteso in senso spirituale. E l'Afcadio Hearn, aggiunge, scrittore irlandese naturalizzato giapponese con il nome di Koizumi Yakumo, traduce Kokoro con il cuore delle cose. L'autore parte da questa definizione per darci un quadro del Giappone moderno e per raccogliere degli appunti attraverso anche degli incontri con molti esponenti della cultura giapponese contemporanea. Ma il fumetto è ben di più che non una semplice trasposizione in immagine di testi. Raccontare con le immagini è un'arte a sé, come ci spiega Daniele Barbieri, docente universitario, esperto di fumetti, autore di Letteratura fumetti, col punto interrogativo, Le impreviste avventure del racconto, è pubblicato da Comic Out, 118 pagine, 10 euro. Quello fra immagini e scrittura è un rapporto lontano nel tempo, solo nel Rinascimento, infatti, ci ricorda l'autore, ha luogo la separazione tra immagine e racconto, quando l'immagine arriva a conquistare un'autonomia concettuale che prima le era sconosciuta. Ed è ancora nel Rinascimento, aggiunge, che si impone anche un'altra distinzione cruciale sul tema dei fumetti, aggiungo io, quella tra altra cultura e cultura popolare. Ma è con la stampa dell'Ottocento che esplode il successo della letteratura illustrata, da cui poi si svilupperanno appunto i cartoon. E l'autore conclude esaminando i caratteri originali e significativi della letteratura a fumetti, dominata da una rapidità percettiva funzionale all'efficacia narrativa della vignetta. Insomma, conclude, il fumetto è una forma specifica di scrittura che, a vaga somiglianza delle scritture antiche o del cinese, non si traduce direttamente in parole. E a questo punto...
Il confettino.
Storie adatte per tutte le età sono quelle che troviamo nella serie anche a fumetti ricavati dalle storie di Tove Jansson, un'autrice finlandese molto popolare per le storie dei troll Moomin che apparvero in Italia su Linus negli anni 60. Adesso esce Moomin in Riviera per Iperborea, 12,50 euro, tradotto da Sofia Sacchi, nel quale la stralunata famiglia scopre le gioie e gli equivoci di una vacanza con l'alta società. Poi vi ricordo un libro che ci riporta al Giappone, Il grande viaggio di Naoki di Mappi e Bruno Pilorget, tradotto da Laura Molinari e Vera Minazzi per Yakabook, 15,98 euro pagine, che compare nella serie Ponte alle Arti, che ci introduce attraverso storie ai grandi artisti, in questo caso il giapponese Hokusai. E con questo ringrazio Luca Cremonese redazione e Filippo Oreggi regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronico librochiocciola24.it e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.